Lo sentiamo, sentiamo, ho sentito una voce, è la sua, Buscaglia.
Chi è? Eccoci, no.
Oh, sì, anche Mancini, vi sento.
Ecco, vi sento. Sì, finalmente.
Ma in realtà abbiamo parlato male di voi, allora non poteva niente. No, scherzo.
Grazie.
Allora, intanto
grazie. Per degli amici.
No, assolutamente. Grazie per aver accettato il nostro invito. Li ripresenti, perché magari adesso qualcuno si è collegato. Chi sono questi due?
Direttamente da DAZN, Riccardo Mancini e Ricky Buscaglia.
Oh,
ciao.
Tutti e due con la camicia azzurra, tra le altre cose.
Siamo messi d'accordo.
Sì.
Ci siamo telefonati prima.
Ecco.
Siamo una squadra.
Certo. Tra l'altro,
e questa è la divisa sociale.
Tra l'altro anche uomini televisivi, li ho visti in uno spot che l'ho visto da tutte le parti, caro Buscaglia e caro Mancini.
Sì, in tutta Italia è andato.
Dappertutto, no? Vi abbiamo visto.
Da loro ho il cellulare intasato.
In mondo visione.
Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, lo ricordiamo ancora dagli studi di BSO Channel a Milano, quindi ci fa molto piacere. Si è aperto un po' il dibattito e vi introduciamo anche a voi, perché così voi siete gli esperti di tattica, meno Buscaglia, più Mancino, scherzo Righi. Poi ci spiegherai che sta succedendo a Guardiola. No, è un altro argomento di quelli, pure ieri si è toccato questo argomento, queste 5 gol che ha preso nell'ultima gara, insomma, un momento un po' particolare. Buscaglia,
questi esperimenti.
Che succede al tuo amico Guardiola?
In generale o nel breve periodo? Perché in generale io credo che sia alla fine di questa avventura. E insomma, arrivando alla fine, io credo che al di là del mancato successo della Champions League, che era determinante per giustificare l'investimento di Pep Guardiola su una figura così, è proprio dal punto di vista dell'identità che in questo periodo di stagione questa squadra è un po' latita. Io ho la sensazione che tutto quello che sia successo a Barcellona quest'estate sia in qualche modo correlato, ecco, alla fine dell'avventura di Guardiola, che vi ricordo, se non ricordo male, Rick, scade quest'anno, cioè è alla fine del suo mandato, ecco. Quindi non so, una partita secondo me non fa testo, ben inteso, cioè è troppo poco indicativa, cioè ha preso 3 gol l'Inter e 4 il Bayern, quindi insomma
vero.
È tutto molto, molto relativo, però ecco,
può essere un po' in discussione
di una fine di un'avventura, ecco, sicuramente sì,
fine dell'avventura col City, tu dici, ma qualcuno ha messo anche un po' in discussione la sua idea di calcio? Voi...
Eh sì, perché sta cambia spesso,
anche
prova.
Questi cambi nell'ultima Champions, sì. Questa scelta, che ne pensate? Riccardo, riparto da te.
No, io dico che sì, sta sperimentando, lui è uno che sperimenta molto, no? Lo sappiamo, l'abbiamo imparato a conoscere un po' a Barcellona, un po' a Manchester, anche a Bayern Monaco, no? Quando giocavo con 2 difensori e altri 8 giocatori tutti d'attacco, con Alaba difensore centrale, insomma con una serie di cose diverse rispetto a quelle che avevamo visto in passato. Anche quest'anno sta facendo più o meno questo, cioè lui è passato da un 4-3-3 dove giocava David Silva mezzala, dove giocava con Gundogan davanti alla difesa, dove giocava con Fernandinho difensore centrale, nell'emergenza difensore, perché va detto anche questo, lui ha sopperito a questa emergenza difensori con alcune scelte vincenti, per esempio Fernandinho, che comunque ha reso tanto, ma chiaramente non è un difensore. Quest'anno è passato al 4-2-3-1, pensava di aver coperto meglio la difesa, ma evidentemente contro l'Ester, ma come dice bene Ricky, è una partita non può fare testo, sta sperimentando. Poi che sia alla fine di un'avventura è molto probabile, perché poi lui più di 3 anni in certi posti non è mai stato, a Manchester se vogliamo è un'eccezione. Vediamo come va quest'anno, però credo che sia nella fase sperimentazione continua Guardiola, anche quest'anno 4-2-3-1 è un qualcosa di diverso rispetto al solito, vediamo come va.
Ricky?
No, sottoscrivo, però ecco, cioè, lo sai, prima di dar per morta una squadra di Guardiola io aspetterei aprile-maggio, ecco.
Sì, cioè, sì, assolutamente, No, assolutamente, vediamo, insomma, poi le difficoltà ci sono, vediamo un po' poi come ne verrà fuori il tecnico dell'El City. Sentite, prima si stava facendo un discorso invece sulla linea di centrocampo di alcune squadre del campionato italiano. Mi piace un messaggio di un ascoltatore che vi porto, che prima Cinzia ha fatto la classifica, no?
Sì, ha fatto la classifica.
Vediamo se sono d'accordo. Si metteva un po' a confronto, diciamo, eravamo partiti sul centrocampo dell'Inter.
Lazio e Inter.
Esatto, da lì siamo uscito fuori il centrocampo della Lazio, poi quello di un'altra squadra. Poi dai, vai, facciamo un po' un attimo.
Questo ascoltatore mette al primo posto il centrocampo della Lazio, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto. Al secondo posto quello della Juventus, Arthur, Betancourt, McKennie. Al terzo posto mette Amrabat, Castrovilli e Bonaventura, quindi la Fiorentina.
Non mette l'Inter, che invece eravamo partiti dall'Inter chiedendo se è il miglior centrocampo di questo campionato.
No, perché secondo, credo, l'ascoltatore, dovrebbe essere sempre lo stesso, sì, il centrocampo della Fiorentina ha massacrato sabato sera il centrocampo dell'Inter.
Allora, Ricky, parto da te. Ricky Buscaglia.
Difficile, molto difficile. Abbiamo anche qua, abbiamo soltanto 90 minuti, quindi... quindi diventa un po' complicato, cioè non mettere il centrocampo dell'Inter sul podio sinceramente mi sembra non generoso, dimenticarsi dell'Atalanta mi sembra altrettanto ingeneroso, dimenticarsi persino del Napoli mi sembra un po' ingeneroso, ecco, io direi che mi sembrano considerazioni un po' figlie
del momento,
dei risultati del momento e sincer- poi ecco, se tu mi parli di centrocampo intrigante, è chiaro che sì, cioè Leiva, Milinkovic, Luis Alberto nello stesso reparto, pensare allo stesso reparto, è chiaro che è un centrocampo che intriga parecchio, ecco, però io andrei molto cauto.
Dobbiamo dire che anche l'Inter si è arricchito moltissimo, come ha detto ieri, no? In quella zona di campo lo stesso Conte, perché adesso ha anche delle alternative, insomma, mi sembra messo bene anche quello, no? Riccardo.
Direi di sì, ma infatti è proprio questo il punto, secondo me, perché poi se giochiamo al fantacalcio, alla PlayStation, va benissimo, perché poi se li prendiamo singolarmente, i giocatori di centrocampo, di Lazio, Inter, eccetera, eccetera, sono anche abbastanza d'accordo, tranne il fatto di mettere fuori quello dell'Inter, però poi nell'arco di una stagione bisogna considerare tutti i mesi che si affrontano e se ok li paragoniamo può starci anche questa classifica, però poi io vedo un Inter molto più profonda rispetto alle altre, per esempio, no? Una squadra che si può permettere di tenere fuori la gente che ha tenuto fuori contro la Fiorentina e poi la inserisce a partita in corso e vince una partita così complicata in quel modo, e credo che questo faccia la differenza, no? Alla lunga, cioè bisogna valutare più mesi in una stagione, non soltanto quello che è, insomma, le figurine calciatori.
Poi c'è chi subito non è convinto che il centrocampo dell'Inter sia stato massacrato da quello della Fiorentina domenica.
Sì, sicuramente. Ma c'è chi scrive, da Miami ci scrivono, Marco.
Sì.
Conte è tanto contento del nuovo centrocampo, ma in più rispetto allo scorso anno ha solo Vidal. Chi altri sono questi nuovi centrocampisti che Conte che fanno tanto sorridere Conte? L'Inter è messa bene sui lati e davanti, ma la difesa senza centrali non si può vedere. Lasciare andare via Godin per Kolarov non lo capisco. E voler vendere Skriniar è una follia.
Vabbè, facciamo rispondere a loro due. Vai. Da Milano andiamo subito da Buscaglia. Buscaglia, rispondi tu all'ascoltatore che fa questa osservazione in casa Inter.
Tanto per il momento c'è anche Nainggolan.
Sì, dovrebbe andare al Cagliari, però ecco.
Cominciamo a... vabbè, comunque, al di là di quello. Sul discorso difensore, Kolarov lì può giocare e io penso che tra Godin e Conte non sia proprio spoccata la scintilla, ma questo lo dice il rendimento di Godin lo scorso anno. Ecco, sulla cessione di Skriniar invece sono un po' perplesso anch'io.
Riccardo?
Sì, sono assolutamente d'accordo, perché Skriniar secondo me è uno dei migliori difensori in Italia ma anche in Europa, e sinceramente non capisco perché ci sia, se effettivamente c'è questa intenzione. Per il resto Kolarov lo può fare, è un giocatore ormai di esperienza, non è più soltanto un terzino, perché chiaramente avendo 34 anni non può soltanto pensare a spingere e a tirare bombe verso la porta banalmente, ma insomma credo che sia anche cresciuto a livello difensivo. Per quanto riguarda il centrocampo, sì, c'è ancora Nainggolan, c'è Perisic, e poi una cosa che secondo me va sottolineata, va bene il centrocampo preso come pacchetto di mezzo, ma poi il centrocampo è formato anche dagli esterni. C'è Hakimi, che secondo me farà molto bene, ha fatto bene al Real Madrid, ha fatto bene al Borussia Dortmund, è uno che ha ampi margini di miglioramento, c'è anche Perisic appunto, insomma il centrocampo è tutto, non è soltanto la parte centrale.
Questo è vero. Però poi, ci sono pure i cinque cambi che sì, insomma sono importanti, perché con cinque
prima
cambi
di entrare nel
tutto.
Discorso dei cinque cambi un attimo, sì, vi va. Do questa ultime dichiarazioni, perché
di chi?
Di un virologo, perché in questo momento torneranno a parlare tanti virologi.
Figurati.
Ha parlato per gli ASCO e ha detto una sospensione di 14 giorni sfruttando e anticipando la settimana di salto già pianificato per gli impegni della nazionale sarebbe utile per salvare il campionato di calcio. Sarebbe uno stop utile per salvare appunto il campionato, considerando che il virus circola, e lo dimostra anche il caso dei senatori del Movimento 5 Stelle risultati positivi.
E perché tra 14 giorni non circola più?
I calciatori sono stati individuati perché sono ipercontrollati e vengono esaminati ripetutamente.
Io non lo so che ne pensate voi, ma però tra 14 giorni non circola, scusate, se non si fa questa giornata in toto, no? E no, si fa...
Sarò molto chiaro e netto, cioè io credo che siamo di fronte solo a due ipotesi. O si tratta il Covid come una distorsione alla caviglia, o si sospende tutto ma fino al vaccino. Cioè non si possono fare le mezze misure.
Sì, sì.
La mezza misura è stata una soluzione d'emergenza della passata stagione, e adesso bisogna convivere oppure arrendersi, dobbiamo scegliere, e qui che scegliano le persone che hanno studiato, e non deve scegliere il sottoscritto, non lo dobbiamo decidere noi oggi che cosa sia giusto o sbagliato. L'unica proposta, ecco, questo sì, dall'ambiente calcio che mi sento di fare, potrebbe essere, magari in vista del mercato di gennaio, chiudere un occhio, rivedere la rosa bloccata dei 25, questo sì, perché magari potrebbe dare qualche profondità in più anche a livello di giocatori di un certo spessore, di una certa età, non soltanto under, chiaramente appesantendo però anche il monte stipendi, quindi ogni società poi dovrebbe fare il proprio ragionamento. Però ecco, io torno all'inizio, non vedo molte alternative alle due che ho detto, i due estremi, cioè o si gioca e stop, o alternativamente si sospende tutto, ma a questo punto aspettiamo il vaccino, perché allora tanto vale riprendere fra 5, 6, 8 mesi per salvare un salvabile che in realtà salvabile
non c'è. No, ma poi non capisco
più
una cosa, Righi, non capisco una cosa dell'intervento, perdonatemi, forse se io non ci arrivo,
ma
quindi
tanto
chiedo...
adesso inizierà
ma al di là della diatriba, no? Cioè se tu mi dici che devi sospendere perché c'è la pausa delle nazionali, perché ci sono 14 giorni, ma mi dici perché il virus circola, tra 14 giorni cosa cambia, scusate?
Niente,
cioè se io
stesso
adesso ho questa situazione di due squadre, di due situazioni, che il Genoa e il Napoli, no? Perché questo
ma
è...
Il Napoli tanto
le altre che fanno? Si fermano? E stanno, cioè non riesco a capire sinceramente. Riccardo Mancini.
No, secondo me non ha veramente senso questo intervento, con tutto il rispetto, però ha ragione Ricky quando dice che bisogna essere netti, o si sta da una parte o si sta dall'altra, altrimenti viene fuori un brodino che non serve a nessuno. Chiaramente tra 14 giorni il virus è ancora in circolazione, dobbiamo, secondo me, secondo il mio modesto punto di vista, imparare a conviverci come lo hanno fatto in altre attività, lo stiamo facendo nel calcio noi come addetti ai lavori, ma principalmente i calciatori, le società, i dirigenti e adesso anche i tifosi, però bisogna conviverci. Io credo che sia abbastanza netta la differenza tra il lockdown e adesso, cioè la pericolosità del virus è minore, non è che non c'è più, perché lo sappiamo che c'è, bisogna stare un pochino attenti, ma questo ricade dal punto di vista delle responsabilità di ognuno di noi. È chiaro che sia così, il mondo deve prendersi delle responsabilità,
sì,
e
sì,
lo stesso mondo del calcio deve andare in quella direzione, secondo me.
No, ma poi giustamente un ascoltatore ci fa notare, ma ci sono le nazionali, vanno in trasferta e quindi che cambia? E in effetti è vero, allora blocchi tutto, blocchi anche gli impegni della nazionale.
Vero.
Non è un problema che ci abbiamo solo noi, dici, sai, è un problema circoscritto all'Italia, allora vabbè, lì devi fare una considerazione diversa, è un problema diverso, più ampio, diffuso.
No, era solo per dire prepariamoci a tutto e al contrario di tutto, perché è così.
Sì.
Perché
diffondiamo così sempre molto ottimismo. No, è così.
Vabbè, ma è vero, l'abbiamo già vissuto.
Per carità, no, infatti cominciamo. Allora,
ci sono domande, io
sì,
vado.
Sì, ci sono un sacco di domande, abbiamo ancora un minuto, poi andiamo in pausa e ritorniamo
allora
subito.
Allora vado
dai
con questa. Pereira, sì, cosa può portare alla Lazio?
Ecco, Riccardo, c'era questa curiosità, poi ho una curiosità invece di un altro calciatore per Ricky Buscaglia. Riccardo, Pereira del Manchester, che insomma,
allora,
Harry, cosa può portare alla Lazio?
Allora, sicuramente tanta qualità, perché è un giocatore che ha 24 anni, è giovane, è talentuoso, ma secondo me, allora io l'ho seguito da quando giocava al Granada, poi al Valencia, poi al Manchester United, ha avuto una bella crescita, bisogna dire questo, a livello caratteriale, a livello tecnico e tattico soprattutto, però non è mai cresciuto fino al 100%. Ecco, io adesso voglio capire se in Italia arriverà e riuscirà a fare quello step che gli manca nella sua carriera. Perché dico questo? Perché porterà tanta qualità, ma ho un dubbio sulla collocazione tattica. Parliamo di un 3-5-2 per la Lazio. Lui da mezzala, sinceramente, come sento dire, ci ha giocato molto poco in carriera. Lui è più una seconda punta, anzi, è prima di tutto un esterno, ha fatto l'esterno nel 4-4-2, nel 4-2-3-1, ha fatto anche il trequartista soprattutto centrale, ma non è proprio una mezzala, quindi magari arriva in Italia, fa come Luis Alberto, si abbassa, Inzaghi lo plasma e lui rende al 100%, però attenzione a non fargli fare la stessa fine di Gioni. Gioni giocava in Spagna in un altro ruolo, veramente in un altro ruolo rispetto a quello che ha fatto alla Lazio in questi anni, e poi chiaramente qui si è perso, ha fatto l'esterno a tutta fascia in 3-5-2, ma chiaramente Gioni non ci aveva mai giocato, ve lo assicuro, ha sempre giocato alto. Mi auguro per la Lazio che Andrea Pereira non faccia la stessa fine.
Bene, allora, questo su Pereira. Preparati Buscaglia, però mi devi dire una cosa, prima di tutto come si pronuncia, la pronuncia corretta, Auge?
Allora, per i puristi sarebbe Hoge, però Auge.
Va bene, Auge.
No, a me piace sì. Più Hoge, se devo dire.
No, non cominciare a farsi Auge, va bene Auge, va bene. Ma così, mettiamo il timbro. No. Allora, siccome tu lo hai commentato della partita Europa League Milan per DAZN, allora ci fermiamo perché voglio ripartire da questo giocatore, che impressione ti ha fatto vedendolo proprio da vicino nel commento a Ricky Buscaglia. Torniamo subito con Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini e con noi tra pochissimo Maracanã. Piccolo break. Dunque siamo di nuovo in diretta con voi, sempre in diretta per il pomeriggio di TMV Radio, quindi Maracanã. E allora, Cinzia, andiamo a recuperare adesso un po' di messaggi, anche audio, domande che sono arrivati per i nostri ospiti. C'è da risolvere, c'è dal, diciamo, adesso vi facciamo anche un po' raccontare questo AUG, hai sentito?
Mi raccomando.
Auge, non cominciare tu sempre, eh? Allora, però c'è un altro ospite che si unisce a Riccardo Mancini e Ricky Buscaglia.
Diamo il benvenuto a Stefan Zwok.
Oh, vedi che bel terzetto,
ciao,
che
ciao,
facciamo.
Buongiorno.
Che carambata, Stefan, che ti abbiamo fatto.
Avete completato. Avevate troppe nozioni, ho detto chiamiamo uno che ne ha meno, volevate abbassare. Oh.
No, ma adesso Stefano, tu ci devi svelare una cosa, ma loro ci capiscono di calcio sì o no, oppure se sono lì leggono tutte le cose, di la verità, tu ci lavori,
allora, guarda ci capiscono e devo dire come ogni volta che faccio, quando ho l'occasione di parlare dei miei colleghi, diciamo tra virgolette, perché loro sono giornalisti veri, devo sempre dire un grosso grazie immenso a loro tutti, che mi hanno accolto e mi hanno insegnato pian piano e ancora hanno tanto da insegnarmi per fare questo mestiere qua, insomma, no? Perciò li ringrazio pubblicamente.
No, oh, vedi come stanno sorridendo. Poi oggi sono tutti e due in, te lo dico perché li vediamo anche in rigorosa camicia blu, azzurrina, blu. Vabbè, comunque
sullo stile Stefano ha tanto da insegnare, ti posso dire questo.
Sono sempre in bianco. Vabbè, qui sono sempre in bianco, potremmo aprire un capitolo. Lascia stare, va. Allora, caro, ti coinvolgiamo anche a te, stiamo parlando un po' generale di calcio, siamo andati anche su qualche nome, però prima di sentirti voglio un attimo concludere il discorso con Ricky Buscaglia su questo giocatore che ha preso il Milan e che lui ha visto da vicino nell'impegno di Europa League. Ripetiamo ancora Auge. Buscaglia, sono migliorato, vero? Buscaglia.
Bravo,
bravissimo. Dai, di una volta, dopo tanti anni che abbiamo lavorato insieme, dico, ma sei migliorato, Piccari, dai, dillo una volta, no? Dai, vai.
Ah, allora, nel Bodø/Glimt giocava a questo punto, perché il tempo di preparare è corretto, a sinistra alto nel loro sistema 4-3-3 a piede invertito, però, quindi c'è un destro che giocava a sinistra per accentrarsi e calciare. Ha un'eccellente velocità, una buona conduzione palla, buona tecnica. Per chi ha visto la partita è l'uomo dell'assist e del gol. Tutto da verificare però in Italia. È giovane, questo sicuramente gli fa... è un dato che gioca a suo vantaggio. Io credo però che con questo momento storico per il Milan sia una rotazione in più, dia un po' più di profondità in un ruolo che non era propriamente coperto, anche stante gli infortuni, perché nella suddetta partita Milan-Bodø/Glimt il Milan ha chiuso con esterno alto del 4-2-3-1 Krunic a sinistra, quindi credo che Hauge vada ad allungare un po' le rotazioni, è di prospettiva, evidentemente visto dal campo sia Maldini che Pioli sanno quanto possa aver fatto male alla difesa del Milan ed effettivamente ha un cambio passo interessante, però ecco, tutto da verificare in un campionato vero, perché, e qui ve lo consiglio, le cifre che si porta appresso dal campionato norvegese devono essere un po' pesate, perché di tutto il panorama scandinavo è il calcio un po' più allegro quello di Norvegia.
Ecco, meno male che l'hai detto tu, perché io l'altra volta mi sono permesso di dire che il Milan aveva vinto, sì, ma non con una grande squadra. Non ti dico che mi hanno scritto subito, ma tu non conosci il calcio norvegese, incompetente.
No, è una buona squadra, io credo, sì, che sia una buona squadra, però, che insomma, però adesso esageriamo. Va a Milano con quelle caratteristiche, cioè una squadra molto aggressiva, molto offensiva, che dietro inevitabilmente scricchiola. Ora, se giochi in Norvegia puoi vincere 5-3, se giochi a Milano perdi 3-2.
Svok, vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere al commento di Buscaglia?
No, è stato come sempre super preciso, no? Ha delineato anche che giocava a destra, adesso gioca a sinistra per rientrare. Insomma, sono tutti bravi. Devo dire che anch'io non mi ricordo una squadra norvegese che abbia vinto la Champions League.
Ecco.
A grandi linee.
Allora, intanto attenzione, perché già arrivano delle osservazioni sulla pronuncia, caro Buscaglia.
La sentiamo?
Ma qua si arrabbiano subito, ci bacchettano. Vedi? Immediatamente. Che tu ti pensi di... che... Aspetta, c'è un messaggio audio addirittura. 331-8200-213, vai.
Buon pomeriggio Cinzia, Marco, Flavio dalla Svezia.
Flavio dalla Svezia.
Il nuovo giocatore del Milan, norvegese, il suo cognome si pronuncia Hauge. Ciao.
Hauge.
E decidete.
Vabbè, allora va bene, ci siamo.
Non era tanto diverso.
Non era tanto diverso. Un altro, però un altro ci dice che si pronuncia
Oge.
Oge.
No.
Vabbè, io non
in realtà ha scritto...
Io andrei avanti, se non riusciamo più. Mi sembra di stare come quando eravamo in mensa a decidere le pronunce dei giocatori. Ti ricordi, Buscaglia,
Flavio
qualche anno fa? Ecco, sì.
Giusto?
Vabbè, dai, io andrei avanti. Allora, volevo sentire anche Svok sul discorso che avevamo un po' intrapreso prima. Anzi, vi porto su Lazio-Atalanta. Andiamo un attimo su Lazio-Atalanta di questa sera. È una partita, nel dibattito precedente, chiedo a voi se siete d'accordo oppure troppo presto, qualcuno ha detto, è vero che siamo alle prime giornate, è vero che questa è la partita della prima giornata, ma da questo match si può già capire il valore di queste due squadre, cioè dove, che cosa possono fare in campionato. È vero, siete d'accordo? È troppo presto per dire questo? Svok, parto da te.
Ma sicuramente è troppo presto per dire questo, perché saranno due squadre che ancora non sono al massimo della forma, che ancora dovranno prendere il ritmo partita, insomma troppo presto. Si parla sicuramente di due squadre che dal mio punto di vista saranno protagoniste fino alla fine per i posti di Champions League, perché io vedo ancora l'Inter, la Juve un po' sopra, anche se la Juve in questo momento qua ha tanta confusione all'interno, però sicuramente per vedere il valore di queste squadre si dovrà aspettare almeno altre quattro partite. Sappiamo che sono due squadre che hanno fatto molto bene, specialmente l'Atalanta, che è abituata a dei campionati incredibili. La Lazio l'anno scorso è entrata in Champions, però effettivamente mi sembra un po' troppo presto per capire e per vedere queste due squadre nel pieno della forma.
Riccardo Mancini.
Io credo che la Lazio, la stagione della Lazio dipenderà molto dall'impegno in Champions. L'anno scorso l'abbiamo visto, senza impegni durante la settimana la Lazio è volata praticamente. Appena ha cominciato a giocare ogni tre giorni ha fatto molta fatica. È vero che quest'anno la rosa è aumentata, sia a livello di profondità sia a livello di qualità, perché Andreas Pereira, perché anche l'arrivo di Wood che serviva, perché Dani Escalante può dare una mano grossa lì in mezzo al campo, Akpakpro stesso discorso, insomma sono arrivati di puntelli necessari. Secondo me manca ancora quel giocatore di qualità che poteva essere rappresentato da David Silva, e sinceramente non ho capito perché poi si è interrotta questa ricerca, perché se tu cerchi un giocatore di questo tipo poi perché non vai a cercarne un altro? Ce ne sono tanti, svincolati. Otamendi stesso, che il Manchester City ha voluto dar via, è tornato in Portogallo. Ce ne sono diversi. Che
un giocatore da libidine, come ha detto Paolo Condò qualche giorno
fa.
Un giocatore da libidine.
Io ti ho fatto un esempio prendendo Otamendi, perché secondo me è quel giocatore di spessore internazionale che ti serve per portare entusiasmo, ma chiaramente anche per avere un leader in più in squadra, soprattutto adesso che affronti la Champions, esatto. E poi anche a livello tecnico che ti fa la differenza. Dall'altra parte l'Atalanta la vedo ancora più pronta rispetto alla Lazio, leggermente più pronta, perché insomma secondo me ha dato più continuità l'anno scorso rispetto alla squadra di Simone Inzaghi, ha preso un grande giocatore come Miranchuk, che può partecipare benissimo alle rotazioni della squadra di Gasperini, e l'unico dubbio sull'Atalanta sinceramente è Castagne, che se n'è andato, insomma, che è andato in Premier League, e voglio capire se effettivamente è stato sostituito bene oppure no.
Buscaglia?
Tanto credo che questi 90 minuti saranno divertenti. Se prendiamo la giurisprudenza di questa partita, l'altro anno, se non ricordo male, sono 11 gol in due partite, quindi credo che saranno divertenti. Su quello che aspetta, non è una partita minimamente decisiva e nemmeno indicativa sulla stagione. Sulla Lazio ha già detto tutto Riccardo. Io sull'Atalanta aggiungo solo un aspetto: sono molto curioso di capire se, più che dall'Italia, dall'Europa arriveranno contromisure tattiche alla formazione di Gasperini. Perché ci sono dei momenti della stagione in cui l'Atalanta è ufficialmente ingiocabile per molte formazioni in Italia e non soltanto. Io ho la sensazione che invece quest'anno qualcuno possa metterla in difficoltà, ma dal punto di vista strategico, e sono molto curioso di capire come e chi.
Addirittura.
Aspettano, Marco, capisci? Cioè, il discorso è che il fattore sorpresa si è esaurito.
Sì.
Adesso la studiano.
È vero.
E la studiano anche in Europa. Quindi voglio vedere.
Anche se è difficile, perché anche qui in Italia l'Atalanta si conosce bene, eppure le squadre non sono riuscite a trovare delle contromisure per l'Atalanta. Con la Juventus l'anno scorso è riuscita, insomma, la Juve a uscire, insomma, dal vicolo cieco, ma lo sappiamo come, no? Con dei rigori, quindi...
È quello che ti ho detto, cioè ci sono dei momenti in cui l'Atalanta è ufficialmente ingiocabile. Io ascoltavo prima Stefano, lui dice che Inter e Juventus hanno qualcosa in più, probabilmente del pacchetto che insegue forse è l'Atalanta quella che può uscire dal gruppo, nella mia considerazione, quindi ho una considerazione altissima.
Dell'Atalanta, sì.
Quello che mi aspetto da questa stagione, come dici, non è che un po' tutte dicano vabbè arriva l'Atalanta e speriamo che non sia in forma, è qualche alchimia tattica per mettergli sabbia negli ingranaggi. E qualcuno lo farà, io questo me lo aspetto, da chi e quando non lo so.
Sentite, siccome c'è intanto salutano Svok, guarda che bello questo messaggio da Napoli,
un grande saluto a Stefan Sansone Svok, sei grande Alex da Napoli.
Allora Stefan, e il Napoli in tutto questo, visto che insomma parliamo anche, ci dà l'assist Alex. Stefan, vengo da te, e il Napoli che due partite, 8 gol, 0 incassati, non succedeva così tanti gol dal 2011-2012 con Mazzarri, insomma un avvio anche dal punto di vista offensivo importante.
Sì, molto importante, in questo momento del Napoli secondo me c'è molto dell'allenatore, c'è molto del fatto che ha trovato una punta centrale dopo tanto tempo che non aveva un giocatore di questo tipo qua. C'è Osimhen che, anche se non ha fatto gol, però l'ha usato come grimaldello per aprire difesa avversaria. Un attaccante che allunga molto la squadra avversaria e ti permette di avere negli spazi dove può agire in questi giorni qua Zielinski, Mertens, dipende, poi può fare il 4-2-3-1, il 4-3-3, però penso che il Napoli abbia fatto bene. Abbia anche incontrato due squadre che non stanno benissimo. Il Genoa ha vinto la prima 4-1, ma poi sappiamo tutti a cosa è andato contro la seconda partita, perciò magari non stava neanche benissimo. Però, a differenza dell'anno scorso, ha un'idea ben precisa sin dall'inizio di quello che deve fare e ha un gruppo molto molto più solido e ha un allenatore che sta facendo molto bene, perché Gattuso non è solo, diciamo, l'allenatore che corse grinta, ma è un allenatore che sta facendo molto bene anche su altri profili. Io penso che il Napoli abbia due partite dove effettivamente si può capire dove il Napoli può arrivare quest'anno. Ha un'assenza bruttissima, perché il capitano Insigne rimarrà fuori almeno, penso, fin dopo la sosta, e perciò deve sostituire un giocatore che da quando è arrivato Gattuso ha fatto benissimo. Però sai, Napoli c'è entusiasmo, è una piazza che ti trasmette tanto entusiasmo in questo momento qua, sono tutti euforici e perciò mi auguro che Napoli possa far bene, ha la squadra e ha le qualità per poter fare un campionato, ti dico, se prendono un'altra pedina anche un campionato importante. Per adesso lo colloco subito dietro alle solite due, poi Atalanta e Lazio.
Riccardo Mancini.
Allora, ti dico una cosa, Marco, mi ha sorpreso tanto l'impatto di Osimhen. Stefan diceva una cosa corretta, la cosa che mi ha sorpreso principalmente di Osimhen è stata che di solito quando si parla di un attaccante che arriva magari anche dall'estero si aspettano i gol, no? A maggior ragione da un centravanti come lui, da un centravanti che è il successore di tanti che magari hanno fallito e magari in tanti tra i tifosi del Napoli hanno ancora in testa e negli occhi i gol di Edinson Cavani, no? Quindi ci si aspettavano magari subito i gol. Invece la cosa che ha impressionato è il lavoro per la squadra di Osimhen. Ecco, io sinceramente non mi aspettavo un impatto di questo tipo. Quindi sinceramente con il lavoro di Gattuso, che prima che un allenatore secondo me è uno psicologo, e questa squadra dopo tanti anni di difficoltà e soprattutto di non vittorie, no? Con inseguimenti alla Juventus sempre andati non a buon fine, perché il secondo posto insomma non ti porta trofei. Sì, è stata una bella cavalcata, ma poi tanti cari saluti, e devo dire che l'impatto di Osimhen è stato importante e il lavoro di Gattuso altrettanto, prima da allenatore ma poi anche da psicologo.
Mi indicavi, Cinzia, scusa?
La notizia, adesso il professor Andreoni ha parlato, lo vado a prendere proprio da tuttomercatoweb.com, il sito di riferimento. Per non sospendere la Serie A servono test rapidi prima di ogni partita.
Abbiamo perso Stefan? C'è un problema?
Credo che l'unica possibilità per non interromperlo, perché i calciatori positivi, come accade di solito, dovrebbero andare in quarantena, sia procedere con tamponi rapidi prima di ogni match. In 20 minuti abbiamo i risultati, mentre con il classico tampone molecolare occorrono 4 ore.
Sì, poi c'è questa situazione anche di una possibilità di questo controllo rapido che stanno provando, quindi vediamo un po' anche per le scuole, volevano utilizzare questo tipo di sistema con la saliva, sì. Cioè, qualcuno ci indica a questo proposito di creare una sorta di bolla per le squadre, un po' come il basket. Ricky, ti ho interrotto un attimo sul discorso Napoli, visto che è arrivato questa.
Il discorso Napoli credo che sia stato ben descritto da Stefano e da Riccardo. La bolla come per la stagione
complicata,
bisogna capire il calendario, ragazzi, sì. Sembra un po' difficile da ipotizzare, ecco.
Intanto il Napoli fa sapere che nessun tesserato azzurro parlerà in vista della gara contro la Juventus.
Allora, vediamo un po', insomma, questa della bolla è un po' complicata, perché c'era anche un ascoltatore che prima mi è capitato di recuperare un messaggio che proponeva una cosa del genere, quasi un ritiro costante delle squadre, però credo che sia molto complicato rispetto a quella che è la procedura proprio del basket che stanno applicando in America, no Riccardo?
Ma sì, ma poi dai ragazzi, sono umani anche loro, no? Cioè va benissimo che lavorano per tanti milioni di euro, questo è fuori di dubbio, però vorrebbe dire spremerli fino al midollo, e secondo me non si fa il bene di nessuno in questa maniera, è molto complesso, come diceva bene anche Ricky.
Ancora qualche altro messaggio che condividiamo con gli ospiti, vai Cinzia, che poi si incentrano un po' sull'Atalanta, vedi?
Sì, su Ilicic, unico giocatore della Serie A da dover stare nel podio del pallone d'oro. La scorsa Champions ha trascinato l'Atalanta a diventare una delle tre squadre più forti d'Europa. Se ci fosse stato contro il Paris Saint-Germain, l'Atalanta sarebbe arrivata in semifinale di Champions. E poi ancora Ilicic giocherebbe titolare in tutte le top squadre d'Europa.
In questo momento è comunque un'assenza nell'Atalanta che va valutata come, Ricky Muscaglia?
Dal punto di vista della perdita tecnica va da sé, cioè l'ascoltatore ha già descritto tutto. Io credo che ci sia anche una preoccupazione emotiva da parte del gruppo, certo. Perché lo sappiamo perfettamente che Ilicic è fuori per infortunio fisico, ecco. Quindi credo che ci sia anche una grande preoccupazione dal punto di vista della rosa. È stato in questo momento sostituito, però sì, prima del lockdown stava giocando a livelli mai visti, sinceramente, e da pallone d'oro non lo so, però è chiaro anche che sì, contro il Paris Saint-Germain sarebbe tornato utile, questo è evidente.
Su Ilicic c'è quindi l'assenza, la valutazione, c'è anche Svok che abbiamo recuperato, lo chiedo anche a lui, quanto può incidere in questo momento la mancanza di un calciatore con queste qualità, Svok, nell'Atalanta?
Beh, tantissimo, tantissimo. Ilicic sta facendo benissimo, capocannoniere della squadra, giocatore che con Gasperini ha trovato la sua consacrazione definitiva, ha fatto bene, ti crea superiorità numerica, salta l'uomo, è importante anche in fase conclusiva. Adesso sai, qualsiasi giocatore che ha un rendimento come Ilicic sarebbe fondamentale per qualsiasi squadra. Io spero che possa essere recuperato nel pieno, perché è stato davvero gli ultimi due anni un bellissimo vedere per chi ama il calcio, un giocatore che finalmente ha trovato forse quella maturità e quella consapevolezza nei propri mezzi che prima gli mancava.
E abbiamo sempre un po' risposto tutti alla domanda, non so, c'era Riccardo, forse era rimasto fuori?
Diciamo che il discorso è sempre quello, penso una cosa, che sì, il singolo rende tanto con Gasperini, ma è il collettivo che rende ancora di più e ancora meglio, no? Quindi Ilicic credo che si sia inserito in maniera migliore possibile, per questo ha reso come forse non ha mai reso in carriera, ma grazie a Gasperini, grazie al lavoro del collettivo, cioè tutta la squadra ha giocato praticamente per lui, per Papu Gomez, per Zapata, eccetera eccetera, tutti si sono dati una mano e forse Ilicic mai in carriera aveva trovato un ambiente così da questo punto di vista importante, no? Che lavorasse veramente tutto nella stessa direzione.
Allora, siamo quasi arrivati alla conclusione di questo blocco. C'era forse qualche altra osservazione degli ascoltatori, Cinzia, da recuperare?
No, perché leggiamo questo messaggio. Sì. Comincio a credere seriamente che la squadra che andrà in ritiro costante per tutto il campionato vincerà il campionato.
Vabbè, io invece vedo che stanno parlando praticamente tutti, è ritornato diciamo come prima, no?
Sì,
sul calcio stanno parlando tutti, sono ritornati in voga tutti i virologi che erano stati improvvisamente in silenzio in questi mesi e adesso c'è la bagarre di nuovo dei virologi. Va bene, che vedo, attenderemo i risvolti di tutto quanto e quindi vediamo un po'. Allora, io sto per salutare, ringrazio tantissimo Svok per essere stato con noi, grazie Stefano, ti salutiamo.
Grazie.
E ti ringraziamo tanto.
Grazie a voi e salutatemi tanto i miei due amiconi, va bene?
si stanno salutando anche loro. C'è un bel pallone lì in mezzo a voi due ragazzi, chi è più bravo a palleggiare?
No, Riccardo è un fenomeno, stai scherzando. No, Riccardo è un fenomeno vero. Con questo è un po' complicato, però dai, ci sappiamo fare.
Allora, ragazzi, i vostri impegni possiamo dirli di questo fine settimana con DAZN, così dai, vi seguiamo comunque.
Vai. Domani c'è un bel Liverpool Arsenal per anticipare il weekend. E poi sono a Reggio Calabria per Regina Pescara di Serie B, poi domenica una buona liga con Alaves Athletic Bilbao, un derby basco, ci divertiamo.
Senti, ma
io sabato invece raggiungo il Bomber a Verona per Chievo Salernitana e poi vi aspetto a pranzo alle 12 con Osasuna Celta.
Bene. Senti, ma il Premier quest'anno è di nuovo il Liverpool oppure ci sarà qualche sorpresa?
Ma secondo me qualche sorpresa può esserci, mi piace tanto l'Everton di Carletto Ancelotti, chiaramente non per il titolo, il Chelsea secondo me piano piano ingranerà, anche se ieri ha perso in Coppa di Lega, però ecco, a maggior ragione avrà più tempo per pensare al campionato, diamo tempo a Lampard perché è davvero un bel allenatore e secondo me il Chelsea quest'anno può rappresentare l'alternativa. Poi non sottovalutiamo mai il Manchester City, perché il discorso che facevamo all'inizio, Guardiola non muore mai, e metterlo in discussione secondo me è quasi un delitto. No, quest'anno secondo me sarà più complicata per il Liverpool, che parte favorito, però attenzione a Chelsea e Manchester City su tutte.
Allora, Ricky?
No, io sull'Inghilterra e il maestro ci mancherebbe altro.
E in Spagna invece, in Spagna dobbiamo, cioè il Barcellona insomma non dà tante, che dici? Che Barcellona sarà?
Il Barça è in uno stato confusionale assurdo e credo che l'estate porterà strascichi, quindi in questo momento credo che parta dietro, ammesso che poi una squadra con Leo Messi possa partire realmente dietro, però ecco, penso che insomma, la cessione di Suarez, il famoso 8-2, abbia lasciato tanto addosso e temo che sia un anno di transizione.
Bene, staremo un po' a vedere. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, grazie. È stato un piacere, magari ci lo rifaremo, ci riproveremo ancora, e adesso abbiamo questa bella possibilità con via Social di questi collegamenti a Milano, quindi un Maracanà che si trasferisce anche a Milano, siamo pure lì, vedi, sei contento Buscaglia che sorridi, vedi.
Allora passavo di qua.
Ti abbiamo preso al volo, grazie a Ricky Buscaglia, ciao. Riccardo Mancini, buon lavoro,
ciao,
ragazzi,
ciao, ciao. Grazie a voi.
Un saluto anche a ciao. Tutta la redazione di DAZN, grazie ancora, e allora adesso noi ci fermiamo, Cinzia, ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo per l'ultima ora, dopo prendiamo uno spazio un po', facciamo un ricapitoliamo un po' tutta una serie di notizie, messaggi degli ascoltatori, gli audio da recuperare che ce ne sono rimasti un po' indietro, quindi diamo voce a voi, e poi nell'ultima parte c'è una curiosità che è un po' legata all'aspetto psicofisico, no?
di questo momento
e quindi state con
cerchiamo
noi,
cerchiamo di capire,
va bene? Dilli di stare con noi,
state con noi,
dai.